You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Dani, quindi non ho capito, tu sei contento che resta Messi oppure no?
Questa è una domanda a cui la risposta può essere per forza sì, sono contento che resta Messi. Se fosse per me l'avrei fatto rimanere con un contratto in bianco fin quando non smette di giocare a pallone.
Invece resta con una pistola puntata alla testa, che comunque è sempre una grande motivazione. Come Dani, se sei pronto io inizierei con Lobanovski.
Sì, sì, iniziamo.
E allora questa è la 19ª puntata di Lobanovski, podcast tattico di Fenomeno, che trovate su Spreaker e su tutte le altre piattaforme dove trovate dei podcast, ma anche sul sito www.fenomeno.eu. E la puntata numero 19, quindi parliamo di un giocatore che ha vestito la maglia numero 19. Dani, ti viene in mente qualcuno?
Sì, Messi. Quando ha vestito Barcellona, sì.
Quando?
Nel primo anno con il Barcellona, la 10 c'era Ronaldinho.
Vabbè, non vale, devo parlare di un giocatore che ha reso gloria alla numero 19.
Leonardo Bonucci.
Oh.
Mi sono preparato stavolta perché tu me l'hai detto, quindi mi sono preparato. Un'altra cosa che mi sembrava carina da dire è che 19 è l'età in cui ha esordito Sandro Tonali con la nazionale italiana.
Daniele, direi che potremmo trasformare questo podcast in un podcast di numerologia e calcio. E no, in realtà andiamo diretti al punto, perché io oggi sono un po' costretto a parlare di nazionali. L'Italia ha giocato due partite di Nation League dopo quant'era? Quasi un anno, perché credo.
Sì,
che...
11 mesi.
Esatto, quindi ho fatto una piccola riflessione, Daniele, ti volevo lasciare a mo' di introduzione, cioè l'immedesimazione che crea la nazionale per me non è legata a dei valori identitari, no, di paese, di queste cose qua, però ho capito, vedendo soprattutto l'Italia contro l'Olanda, con tanti giocatori giovani che comunque mi piacciono, su cui bene o male proietto le speranze del calcio italiano dei prossimi anni, mi sono reso conto che per me era un po' un simbolo, cioè proiettavo anche le speranze in generale sulla società italiana, cioè del paese banalmente in cui vivo, come entità giuridica, come giuridica ed economica, un sistema più o meno chiuso in cui appunto noi viviamo da anni, diciamo, veniamo da anni di decadenza, e speriamo sempre che ci sia la svolta, che la prossima generazione sia quella magari che si troverà a vivere un po' meglio, no? Perché noi invece viviamo nella generazione che non vive meglio, la prima che non vive meglio di quella dei propri genitori. Non so se ho fatto una riflessione troppo lontana dal calcio, se tu quando guardi la nazionale italiana pensi a queste cose oppure no.
Io le nazionali le associo ai movimenti calcistici dei paesi più che ai posti in generale. Quindi quando penso alla nazionale russa non mi viene in mente la Russia, ma mi viene in mente, che ne so, i giocatori dello Zenit, del CSKA, come giocano insieme. E da questo punto di vista l'Italia, ancora avendo praticamente tutti quanti i giocatori che giocano nel campionato italiano, ancora si sovrappongono le due cose, cioè l'Italia e la Serie A.
No, questo è un tema, eh. Io adesso ne parliamo. Io pensavo anche, ad esempio, a un caso che ho studiato molto bene, che è il legame tra la nazionale francese del 1998 e l'effetto che ha avuto sulla Francia, tutta, la vittoria del Mondiale del 98. Chiaramente un effetto che non è una manna santa, non è una cosa che protegge da qualsiasi problema anche futuro, anzi forse in alcuni casi è servito per nascondere alcune problematiche, però in quel momento ha fatto da boost di euforia, di solidarietà tra le persone diverse, che poi magari dopo si è persa questa cosa, però lì per lì ha avuto quell'effetto lì. E io quando guardo l'Italia un pochino la vedo la nazionale calcistica, soprattutto che è seguita da quasi tutta effettivamente la nazione, ci vedo un pochino quel tipo di significato lì, unire persone. Poi in Italia siamo divisissimi normalmente, quindi è un momento un pochino fuori dal mondo. Ci ho pensato anche quando ho visto ad esempio Zaniolo e Immobile contendersi una palla lunga, che poi Zaniolo ha lasciato Immobile, però ho avuto un attimo un pensiero, ho pensato che uno era un giocatore della Lazio, uno un giocatore molto importante per la Roma, e va bene, quindi questa riflessione la lascio qui. Invece riprenderei in mano quella che hai fatto tu sui club, perché un'altra cosa molto importante che si è notato non solo in Italia ma anche nelle altre nazionali che hanno giocato in questi giorni è l'influenza del lavoro dei club. Non so se hai fatto caso di quanti giocatori di Atalanta, Lipsia, quindi squadre non di primissima fascia, teoricamente se la sono conquistata con i risultati la primissima fascia, non sono giocatori acquistati a peso d'oro, si sono conquistati poi un posto in nazionale. L'Atalanta aveva Gosens con la Germania, Adeboer e De Roon con l'Olanda, Malinowski con l'Ucraina, nell'Ipsia Upamecano, Deschamps ha fatto giocare la Francia con la difesa a 3 e Upamecano ha messo di fatto in panchina Upamecano e Kimpembe, un altro che è arrivato fino alla fine in Champions League, hanno messo in panchina l'Inglè nella difesa a 3. E quindi insomma questa influenza qui si vede, è molto forte, e poi appunto la ricaduta tra il lavoro dei club e il gioco delle nazionali, anche proprio sui moduli, è molto importante.
Sì, devo dire che da questo punto di vista la nazionale può essere formata secondo me in due grandi filoni di pensiero. Da una parte prendi il blocco della squadra più forte del tuo campionato, che solitamente ha anche i giocatori della nazionale, e li porti a giocare. Era il modo con cui si faceva l'Italia negli anni 80 con la Juventus, negli anni 90 con il Milan, no? Arriva Sacchi e prende praticamente il suo Milan, tutti i giocatori italiani li porta in nazionale. In questo momento però va detto che le grandi squadre sono diventate multinazionali a tutti gli effetti. Sono delle squadre in cui è proprio complicato ritrovare più di 5-6 giocatori della stessa nazionalità, e quindi è anche complicato fare una trasposizione ideale. Lo stesso Bayern Monaco, che ha vinto la Champions League, è anche vero che tra i suoi migliori giocatori di questa stagione ci sono stati Davis, che è canadese, Thiago, che è spagnolo, e Lewandowski, che è polacco, e quindi la Germania, quando l'abbiamo vista giocare in questi giorni, aveva ad esempio davanti Timo Werner, che è del Chelsea, e Sané e Gnabry, che sono del Bayern Monaco, ma se li ha dovuti a comprare il Bayern Monaco, quindi non è proprio un blocco Bayern nella Germania. E così è successo un po' con tutte quante le nazioni che stiamo vedendo in questo momento. Penso che ci siano più giocatori francesi nel Bayern Monaco che nel Paris Saint Germain, addirittura potrei dire una cavolata, però è possibile una cosa del genere. E l'altra idea appunto è prendere la filosofia di gioco di riferimento delle squadre migliori del proprio campionato e andare a raccogliere i giocatori che ne fanno parte e costruirci un gruppo. E da questo punto di vista, ad esempio, l'Inghilterra ha avuto molto successo nel Mondiale 2018 andando a prendersi giocatori che facevano un tipo di calcio specifico di Tottenham, Manchester City, Chelsea ad esempio. Era più o meno un calcio simile che era quello che si stava in quel momento sviluppando nella Premier League, e hanno avuto successo perché praticamente parlavano la stessa lingua in campo i giocatori, non soltanto quella parlata ma anche quella calcistica. Secondo me Mancini sta facendo questa cosa qui, e da quando è arrivato nel 2018 dopo le macerie che si era trovato da parte di Ventura, ha deciso che più che prendere il blocco Juventus, faccio un esempio, è andato a prendere giocatori che potevano giocare in un modo che lui aveva scelto, che era, ne parleremo durante questa puntata, però sostanzialmente molto velocemente, pressing alto, passaggi corti per avanzare la manovra e occupazione di tutto quanto il campo, che sono alcuni dei principi principali del calcio contemporaneo. Lui ha un po' svecchiato quindi da questo punto di vista la nazionale rispetto a Ventura, e però ha preso giocatori che gli servivano in quel modo lì, e quindi ti ritrovi ad avere l'attacco con Insigne, Chiesa e Immobile, uno del Napoli, uno della Lazio e uno della Fiorentina, e funzionano, però, perché incredibilmente fanno un gioco che funziona secondo la loro natura, secondo me, in questo caso. Quindi sì, da una parte il blocco, come poteva essere la Spagna del 2010, che era il blocco Barcellona, e invece dall'altra parte abbiamo l'Italia, che rappresenta un po' quelle che sono il movimento calcistico italiano in questo momento, dove sta andando, delle principali squadre, che non significa che fanno tutte quante la stessa cosa, ovviamente, però a grandi linee tu prendi del talento che riesce a capire la stessa cosa che fa in campo.
E devo dire, in realtà mi sembra che a volte queste due filosofie opposte si mescolino e si finisca in delle vie di mezzo, come sempre. In questo caso, ad esempio, la nazionale italiana, secondo me, è anche avanti rispetto a gran parte del campionato italiano in alcuni aspetti tattici, ed è una cosa unica o comunque rara per le nazionali. Ad esempio, penso al pressing offensivo, in cui in Italia ancora tantissime squadre lo interpretano come uno strumento teso semplicemente a far rilanciare fondamentalmente la palla alla difesa avversaria, recuperarla e poi costruire l'azione con calma. Ci sono squadre poi, come ad esempio la Francia di queste ultime uscite, che mescolano la questione del gioco e dell'interpretazione di un giocatore nella sua squadra di club con alcuni principi, magari anche fraintendendoli. Ad esempio Deschamps ha fatto giocare titolare a tutta fascia sulla destra. La Francia, va detto, aveva tanti assenti. La Francia ha forse a pezzino troppi giocatori, e la sperimentazione Deschamps la porta avanti sempre fino all'inizio poi delle competizioni, ed è stato fortunato in corso durante il mondiale a trovare la formula più adatta, però l'aveva iniziato in un modo e l'ha finito in un altro, proprio perché appunto ha tanti giocatori e fa ricerca continua. Però ecco, in questo caso la ricerca non ha portato grandissimi frutti. La partita con la Svezia è stata brutta, molto molto brutta, e la Francia giocava ad esempio con la difesa a tre e a tutta fascia, da una parte Digne e dall'altra Dubois. Milione gioca a tutta fascia a destra, però per equilibrare l'esterno sinistro molto più offensivo, Cornet, molto più offensivo anche di Digne. Con Digne e Dubois la Francia ad esempio aveva pochissima spinta sulle fasce, pochissima profondità, non hanno quasi mai superato la tre quarti. Davanti alla difesa ha messo due giocatori molto fisici come Kanté e Rabiot, e davanti, dietro alle punte c'era Griezmann, le due punte erano Giroud e Mbappé. Se fai la conta dei giocatori, capisci che dei giocatori che possono costruire qualcosa negli ultimi 30 metri, fondamentalmente sono due, Griezmann e Mbappé, più ogni tanto Giroud. Però il peso sulle spalle di Mbappé, ad esempio, è stato enorme. Il gol della vittoria, la Francia ha vinto 1-0, se l'ha inventato lui. Però Griezmann invece, ad esempio, ha sofferto tantissimo. Oppure c'è il caso di Upamecano, messo in difesa, anche per gestire il pallone. La Francia ha gestito molti palloni nella metà campo, a ridosso della metà campo, nella metà campo della Svezia. Upamecano, che di solito brilla nel cercare linee di passaggio dietro il centrocampo avversario, ha avuto delle difficoltà perché senza gli smarcamenti che lui trova nell'Ipsia, ha avuto vita difficile, è andato in difficoltà anche in quello che in teoria è uno degli aspetti migliori del suo gioco. Quindi questi discorsi si mescolano con le nazionali e anche chiaramente con quella italiana in maniera molto profonda. Si parte dal modulo di base, ad esempio l'Italia gioca con un modulo fluido che passa dalla difesa a 4 in fase difensiva alla difesa a 3 in fase offensiva, che è una cosa che in Serie A vediamo dai tempi in cui Paolo Sousa allenava la Fiorentina, scusa, un attimo un vuoto di memoria. E quindi anche in questo caso si parte dal modulo, però poi si arriva all'interpretazione dei singoli giocatori.
Sì, io non ho visto la Francia, quindi non ti posso dare ragione o smentire, mi fido di quello che dici assolutamente. Dalla parte mia posso dire che la Spagna di Luis Enrique ricorda quello che sta facendo l'Italia, perché Luis Enrique sta facendo qualcosa di diverso rispetto a prima, pressa più alto e più verticale rispetto a quello che fa la Spagna normalmente, e anche da questo punto di vista è un po' più avanti rispetto a quello che normalmente fa il resto delle squadre nella Liga, dove il baricentro è un po' più basso rispetto a quello che fa la Spagna. E da questo punto di vista è particolare perché è quasi un ritorno agli anni 90, in cui le nazionali erano quasi l'avanguardia dei campionati, mentre per un grande, ovviamente avendo più tempo per prepararsi, in questo momento i club sono molto più avanti dal punto di vista tattico rispetto alle nazionali, ma ci stanno in alcuni casi, come nella Spagna e nell'Italia, la nazionale fa qualcosa di diverso rispetto a quello che fanno i campionati, ma funziona perché ha dei giocatori che capiscono quello che devono fare e vengono inseriti abbastanza bene. Da questo punto di vista parliamo adesso dell'Italia, che ne pensi di come Mancini sta sviluppando questa sua idea attraverso i giocatori, perché ci sono alcuni che sono stati utilizzati in entrambe le partite, come ad esempio Lorenzo Insigne, che significa che per Mancini è un punto di riferimento di questa Italia, come Bonucci, e altri che invece hanno cambiato, come ad esempio Sensi e Jorginho. Sensi ha giocato la prima, Jorginho ha giocato la seconda. Da questo punto di vista, questa pausa delle nazionali ovviamente è un po' particolare per motivi anche che vanno al di là del Covid, ovvero il fatto che la stagione è finita 10 giorni fa e già si ricomincia a sospendere i raduni delle squadre per chiamare i giocatori in nazionale, quindi hanno avuto pochissimo tempo anche dal punto di vista atletico per recuperare, e quindi devi fare tanti cambi ed è normale tra una partita e l'altra. Però secondo me è significativo che alcuni giocatori hanno fatto entrambe le partite mentre altri no. Da questo punto di vista, secondo te Insigne è un punto di riferimento di Mancini o è perché non aveva altri giocatori con quelle caratteristiche?
Sì, guarda, per me il discorso è, come dire, andrebbe fatto quasi un discorso giocatore per giocatore, no? Che però non è, secondo me, questo il caso di affrontare. Per me è vero che Mancini da una parte va anche oltre, come hai detto te, vuole riprendere un pochino il discorso di nazionale come avanguardia, ma anche perché, parliamoci chiaro, è un discorso che ci serve per colmare un gap tecnico che abbiamo strutturale nei confronti di altre nazioni. Quindi secondo me anche non si può parlare delle qualità dei giocatori senza parlare poi di come vengono formati. Non so se su questo per esempio sei d'accordo.
Sono assolutamente d'accordo da questo punto di vista.
Perché ad esempio è vero che alcuni giocatori magari che hanno un grandissimo talento rischiano poi di finire per essere inutili, o magari giocatori che ne hanno un po' di meno sono più funzionali, saranno magari più funzionali a questa squadra. Però è vero pure che al momento il talento a disposizione è, correggimi se non sei d'accordo, secondo me è molto ineguale, nel senso ci sono dei giocatori che sembrano nati per giocare in un contesto di controllo in cui devono toccare tanti palloni a partita, in squadre che dominano, in squadre magari con il baricentro alto che appena persa palla la recupera, e giocatori invece che vengono ancora da quel calcio italiano che forse li ha educati a giocare in campo lungo, con spazi lunghi, anche nel secondo tempo contro l'Olanda, in cui si sono viste un po' più di transizioni, l'Italia non ha sfigurato questa ambivalenza ci permette anche di giocare in contesti diversi. L'Italia può alzare e abbassare il baricentro a seconda dei momenti, però secondo me poi ha creato anche giocatori con una qualità, una precisione elevatissima in una zona del campo, che è quella del centrocampo, soprattutto davanti alla difesa, e poi giocatori invece magari che sulla tre quarti sono meno precisi, sono più giocatori più quantitativi piuttosto che qualitativi, che lavorano sulla costruzione di una serie di pericoli piuttosto che sulla lavorazione in rifinitura di una singola occasione.
Sì, hai detto Chiesa e Barella nell'ultima partita con l'Olanda.
In realtà stavo pensando anche come emblematico, possiamo prendere nel bene e nel male, possiamo prendere il gol di Barella. È un'azione molto bella, ma è un'azione anche impossibile da allenare, è impossibile da ripetere. Adesso il calcio non è una scienza dove devi poter ripetere l'esperimento più volte e ottenere lo stesso effetto. Però diciamo che se quattro giocatori devono fare una giocata difficile a livello concettuale e a livello pratico per arrivare poi ad arrivare a sfruttare quella superiorità o quella, scusa, non superiorità, ma quella presenza in area che l'Italia riusciva sempre a creare, portando appunto Barella oltre agli attaccanti, e ogni tanto anche Locatelli arrivava a ridosso dell'area, se tu per sfruttarla hai bisogno di invenzioni di questo tipo, secondo me è perché da qualche altra parte manchi. Secondo me in quella zona di campo, negli ultimi 20 metri, mettiamo anche 30, non devi lavorare su delle giocate meccaniche, memorizzate, non sto assolutamente dicendo questo, però avere dei giocatori precisi con un controllo più preciso, con dei passaggi più precisi, più corretti, con una visione di gioco abituata maggiormente a cercare lo smarcamento e poi che li spinge a smarcarsi a loro volta, secondo me moltiplichi gli spazi in cui poi possono muoversi e in cui possono giocare la palla, se hai più giocatori di questo tipo. Invece l'Italia, secondo me, paga un pochino il fatto che molti giocatori siano giocatori abituati, cresciuti sul livello individuale, poi sono anche alcuni giocatori migliori, prendiamo anche Zaniolo, che poi purtroppo si è infortunato, quindi è anche un discorso a parte, però era forse il talento più su cui non solo i tifosi della Roma riponevano più speranze per il futuro della nazionale, ed era un talento che si trovava perfettamente a suo agio nei duelli individuali, ma che faticava nelle situazioni di attacco posizionale.
Sì, io mi devo correggere, ovviamente intendevo Chiesa con la Bosnia e Barella con l'Olanda, cioè nelle due partite. E a questo proposito della Bosnia, Pellegrini forse nell'idea di Mancini era quel giocatore lì, perché Pellegrini è stato utilizzato come mezzala destra che si alzava nel mezzo spazio vicino a Belotti contro la Bosnia, è stato impreciso, soprattutto nella rifinitura, e allora è cambiato tanto nel come ha attaccato l'Italia alla Bosnia, perché se il giocatore che dovrebbe in teoria dare l'ultimo passaggio sbaglia la precisione in questi ultimi passaggi, effettivamente crolla tutta quanta l'idea di come deve attaccare l'Italia. Da quel punto di vista forse Berardi è un giocatore che può aiutare tanto. Ricordiamo, non è stato convocato per un infortunio il 28 agosto, quindi non poteva comunque giocare queste partite. In teoria doveva essere convocato, si diceva, e penso che possa essere il futuro a destra di questa squadra, perché con il Sassuolo in questa stagione soprattutto ha agito proprio alternando rifinitura e definizione della giocata e facendosi, diciamo, carico di tanta responsabilità creativa per il Sassuolo. Sassuolo che è la squadra di De Zerbi, che Mancini deve ringraziare perché ha tirato fuori Locatelli da un buco nero che era, l'aveva risucchiato nella sua esperienza al Milan, sembrava già da buttare come giocatore perché così siamo in Italia, e invece incredibilmente, lavorando sui fondamentali e lavorando sulle letture, è uscito fuori un giocatore che è sembrato totalmente a suo agio nel centrocampo dell'Italia, che possiamo dirlo è sicuramente la zona di campo dove c'è più talento. Mancava addirittura Verratti, che è ovviamente quello con più talento di tutti quanti. E Locatelli ad esempio ha fatto la doppia fase, cioè ha aiutato sia alla costruzione dell'azione contro l'Olanda, che poi si è anche avvicinato all'area di rigore, come dicevi, dove forse deve ancora migliorare nell'ultimo passaggio, ha giocato più di sponde, e dove Barella non può dare di più del chiudo gli occhi e tiro sperando di beccare la porta, e quindi è mancato qualcosa da quel punto di vista. Insigne ha provato a darlo questo qualcosa, dall'altra parte invece c'era Zaniolo molto largo, Poi quando è uscito Zanello c'è stato Kane, che è letteralmente un attaccante che gioca sulla fascia, ormai lo possiamo dire, non è un esterno. Kane non ha proprio il suo calcio non è quello di un esterno, non punta l'uomo, non va verso il fondo, ma è sempre attratto dall'area di rigore. Questo ha funzionato perché ha avuto due azioni da gol nettissime, di cui una poco vicino al palo e l'altra supera il portiere e poi la manda fuori. Però significa anche che hai Immobile e Kane che vanno verso l'area di rigore e ti manca la rifinitura ancora una volta. Lì manca talento, probabilmente. È anche vero che, come diciamo, sai, queste convocazioni sono state fatte anche in base alla disposizione dei giocatori che aveva Mancini, e là, guarda caso, era proprio il momento in cui mancava qualcuno. Zaniolo poteva darlo, ma si è fatto male. Io mi concentrerei, secondo me, sul lavoro che ha fatto Mancini nella costruzione della manovra, proprio nell'uscita palla, dove secondo me ha lavorato più di tutti quanti in questi mesi. L'Italia fa un'uscita palla molto particolare, l'hai già descritta tu brevemente, perché è asimmetrica, fa salire il terzino sinistro all'altezza dei centrocampisti e poi tiene fermo quello destro, così da avere un'uscita con tre giocatori centrali, blocca due centrocampisti e uno invece lo alza tra le linee. Di fatto quindi è un'uscita con cinque giocatori di campo più il portiere. Il portiere non è molto utilizzato, devo dire, dall'Italia, anche quando Chiellini ha provato a darla indietro è stato un po' un momento di panico contro l'Olanda. Però è interessante perché divide la squadra in due blocchi di fatto, no? Sei d'accordo? Quello che crea e quello che deve concludere l'azione.
Esatto, questo secondo me è proprio il punto centrale della questione. Da una parte abbiamo dei giocatori che crescono in contesti che non sono, appunto abbiamo detto, Sassuolo, non sono contesti di primissima fascia. Quindi Locatelli, ad esempio, non è un caso se quando si arriva in zona di rifinitura non ha ancora sviluppato quel tipo di abilità, perché probabilmente se giocasse in una squadra con il 60-70% di possesso palla ogni partita, se arrivasse a muoversi su una direttrice più verticale ogni settimana, magari avrebbe migliorato anche quell'aspetto del suo gioco, considerando il fatto che ne ha migliorati tanti altri da quando è gestito da De Zerbi. E De Zerbi appunto non allena una delle squadre di primissima fascia del campionato. E dall'altra c'è la questione che alcuni giocatori sono perfetti per quel tipo di costruzione anche dal basso, prendi anche Bonucci, mentre altri sono un po' più a disagio come Chiellini, però quella manovra che hai descritto te dà grande solidità, in realtà è grande tranquillità quando hanno la palla, difficilmente devono inventarsi il passaggio geniale che hanno pochissimi calciatori, ma quasi sempre trovano un passaggio magari non proprio banale, che non nasce in maniera naturale, frutto di smarcamenti, di movimenti, di visione di gioco allenata, che però quasi qualsiasi calciatore riesce ad eseguire. E poi però quando arrivi nella zona di campo più avanzata trovi dei giocatori che si girano fondamentalmente e provano a concludere l'azione con una marcia superiore. E quando non aumentano la marcia, ci sono state anche tante azioni in cui l'Italia ha tenuto la palla, mi viene in mente un momento in cui Immobile si è allargato sulla sinistra, si è scambiato a lungo palla con Insigne, poi non ricordo se è finito con un tiro di Insigne o come è proseguita l'azione, però sempre provando a lavorare all'altezza dell'area di rigore, tirando fuori la difesa avversaria, creando lo spazio dove si può inserire qualcuno senza palla e che possa essere servito. Però secondo me il problema di fondo è che da una parte ci manca la qualità individuale, cioè la capacità di giocare nello stretto, banalmente sì. In Italia hanno pochissimi giocatori, non è che Barella è un giocatore a cui tecnicamente manca qualcosa. Barella però è un giocatore che è abituato a giocare in maniera dinamica, fondamentalmente sempre in movimento, sempre con sempre ad alta velocità e con dello spazio in cui eseguire la giocata, o comunque con poco tempo, però in realtà appunto senza mai rallentarlo questo tempo. Non so se ho fatto un discorso confuso, però una cosa è avere una cosa è giocare velocemente, un'altra cosa è giocare in spazi stretti, magari anche con calma. All'Italia mancano quel tipo di giocatori là, e un po' è per ragioni strutturali, perché banalmente non vengono selezionati e non vengono allenati i giocatori che debbano mantenere il controllo negli ultimi 20 metri.
Sì, giocare velocemente.
Questa è proprio una cosa che ci serve.
Sì, giocare velocemente fa riferimento alla velocità con cui il pallone viene scambiato, no? E alla capacità di essere verticali. Invece, giocare nello spazio è perché tu hai poco spazio, perché stai nella metà campo avversaria con tutta quanta la squadra, hai più avversari vicini e quindi giochi nello stretto. Puoi giocare sia veloce che lento nello stretto, ma è diverso dal giocare veloce con la palla che va veloce. Barella è abituato con la palla che va veloce perché nell'Inter fanno delle combinazioni studiate in allenamento, e quindi la palla va quasi a memoria, e soprattutto hanno campo davanti. E con l'Italia invece doveva giocare con combinazioni molto meno studiate, in modo evidente, perché ecco, perciò non possono riunirsi tutti quanti tre volte a settimana, e con poco spazio, perché l'Italia si è praticamente mangiata il campo contro la Bosnia e contro l'Olanda, in cui stranamente l'Olanda ha deciso di non riuscire a contrastare il possesso palla dell'Italia, e quindi si è fatta schiacciare.
Secondo me Dani, c'è effettivamente, si vede l'importanza di avere un impianto tattico preparato e studiato anche con le nazionali. Fa una differenza forse superiore. Nei club quasi sempre la squadra le due squadre prendono misura sull'avversario e studiano se sono squadre che prezzano un sistema di pressing, ma se sono squadre che non prestano, comunque studiano un modo con cui incanalare il possesso avversario, con cui contrastare la fase di possesso appunto avversaria. In questo caso l'Olanda sembrava totalmente impreparata per quello che faceva l'Italia. Nel primo tempo si limitavano a pressare nella zona della palla, tra l'altro esponendosi agli ambiti campo.
Sì, Frankie de Jong a fine partita ha detto che non si aspettavano che l'Italia pressasse dal primo minuto così forte. Questo pressing le ha divisi in campo, cioè le distanze erano troppo grandi per poter quindi a loro volta, poi una volta che recuperavano palla, a giocare, e quindi sono finiti per abbassare il baricentro e sperare di lanciare Depay e Promes lunghi, che non è il gioco dell'Olanda, lo dice anche Frankie de Jong, ma che sottintende il fatto che non erano proprio preparati per questo tipo di partita. Non lo so, forse un po' di... non si aspettavano un'Italia che giocasse in questo modo, quando però effettivamente l'Italia gioca così da ormai 2 anni quasi, no? Ormai
sì,
Mancini
appunto,
è un modo stabile in cui sta stabilendo questi movimenti che noi raccontiamo, li abbiamo visti lungo tutta quanta la qualificazione dell'Italia.
Sì, appunto, è un livello di preparazione a cui alcuni allenatori riescono ad arrivare. Non si tratta solo di sapere che la squadra avversaria gioca in un certo modo, questo non mette in dubbio il fatto che lo staff degli analisti olandesi lo sapessero, però si tratta poi di allenarlo e di preparare appunto i giocatori, perché quando De Jong dice non ci aspettavamo, non credo intenda a livello cognitivo e di conoscenza, ma credo intenda a livello pratico, cioè non sapevano in che modo affrontare in campo quel tipo di situazione lì, e questa è la situazione forse peggiore che possa capitare ai giocatori. Questa è una responsabilità e un livello di allenamento che dipende dall'allenatore, quindi in questo caso da Ludwig Wages, non so se l'ho pronunciato bene. Quindi anche qui andiamo un pochino, un pezzetto alla volta, a ricostruire il puzzle dello stato di questa nazionale italiana, che è molto, molto complicato, direi, che rispecchia secondo me da una parte l'evoluzione del campionato e della ricerca tattica che si sta svolgendo a tutti i livelli in Italia, perché poi ormai vengono squadre anche dalle categorie inferiori che giocano un calcio propositivo, un calcio aggressivo, e dall'altra uno sviluppo del talento che vediamo chiaramente in giocatori come Barella, Chiesa, Zaniolo, ma mettici anche Tonali, che è un giocatore ad esempio molto più verticale e dinamico di quel che si dice, o mettici Sottil, la prossima generazione, che rispecchiano appunto un'idea di calcio rapida, intensa, veloce, che però sta sacrificando un pochino la ricerca di quel talento che non deve essere per forza il talento del numero 10 geniale che da solo ti risolve le partite, ma la ricerca magari di quel numero 10 che riesce a rallentare il ritmo, che riesce a conservare il pallone negli ultimi metri di campo senza grande dispendio di energia o senza svuotare l'area come ha dovuto fare l'Italia quando l'ha fatto con Immobile, oppure senza andarsi poi appunto a rintanare sulle fasce. Questa sì, è una qualità che ci manca.
Sì, e ritorniamo sempre al solito discorso: purtroppo questa cosa può essere ricercata, ma deve anche essere un talento abbastanza spontaneo, perché tu Cassano lo puoi cercare quanto vuoi, ma esce Cassano. Non ce ne stanno poi tanti come Cassano, né prima né dopo. Prima ce ne sono uscite di più, adesso ce ne sono uscite di meno. Ci sono tante persone che hanno tante opinioni diverse sul perché. C'è chi parla del calcio di strada che è stato abbandonato, della standardizzazione delle giovanili in cui i giocatori entrano giovanissimi e vengono impostati subito su ruoli meccanici. Tutto quanto può essere effettivamente utilizzato per parlare di queste cose. Resta il fatto che non c'è un talento che ha queste caratteristiche in questo momento in Italia, che ad esempio nelle altre nazionali stanno uscendo fuori. Penso a Phil Foden nell'Inghilterra, che è uscito fuori in modo totalmente spontaneo, un giocatore che sembra Iniesta, e loro si sono trovati davanti e lo stanno sviluppando.
Per carità, Dani, in modo spontaneo, però sarà un caso che è venuto fuori nelle giovanili di una squadra allenata da Guardiola? E no, questo è stato portato in prima squadra da Guardiola?
Sono d'accordo, è proprio lo stesso discorso che si faceva spesso con la Masia e il Barcellona. Cioè, è un caso che ti esce fuori una generazione come quella lì di Xavi, Iniesta, Messi, oppure è anche vero che loro cercano quei tipi di giocatori là con quelle caratteristiche e li sviluppano? È difficile da dire. Io posso soltanto dire che da parte mia, anche guardando le giovanili dell'Italia, cioè l'Under 17, l'Under 19, che io comunque provo a seguire quanto posso, anche lì ci sono stati dei talenti negli ultimi anni che sembravano effettivamente andare verso la direzione del talento assoluto, però poi quando si passa al calcio dei grandi vengono mandati in Serie C, giocano poco anche in Serie C, poi alcuni riescono ad arrivare a fatica in Serie A quando già sono calciatori comunque maturi e quasi vengono scartati dalle grandi squadre, e quando è così effettivamente diventa anche complicato. L'ultimo che mi viene in mente da questo punto di vista è Kane, che era a livello giovanile chiaramente un talento, non sto parlando ovviamente di un fantasista, ma sto parlando di un talento naturale in alcune cose, che è stato subito standardizzato in alcuni concetti come ad esempio il trovare la profondità o il provare a farlo girare subito, e adesso sta perdendo qualcosa del suo gioco, e se lo vedi ad esempio contro l'Olanda è quasi insicuro di quello che deve fare in campo Kane, perché sa, lui pensa una cosa però poi si ricorda che deve fare un'altra cosa in quel momento lì, e ha sempre quella frazione di secondo di ritardo sulle azioni, e questo effettivamente può essere una delle cause della mancanza di spontaneità. E forse per questo che io continuavo a dire di Insigne, forse Mancini vede in Insigne il giocatore che può dare quella qualità offensiva che manca al resto della squadra, e per quello ci sta puntando tanto.
Sì, è chiaro che quando parliamo poi dei giocatori arriviamo su un livello di opinioni, soprattutto se parliamo di un giocatore giovane come Ken, parliamo di veramente di interpretare quasi un quadro in via, no, neanche un quadro astratto, ma proprio la bozza di un quadro astratto senza ancora i colori, perché dobbiamo ancora vedere tantissimo di lui, e non dipende oltretutto interamente da lui, ma dipenderà appunto dagli allenatori e dai contesti in cui si troverà a giocare. Ovvio che in Premier League gli verrà più naturale puntare su alcuni aspetti del suo gioco in cui è superiore a molti avversari, cioè l'atletismo, la velocità, il controllo tecnico in velocità, proprio perché è un campionato che tende anche a creare degli spazi. Quindi se invece parliamo ad esempio di Insigne, anche qui lui chiaramente finisce fuori da quel discorso che facevamo di giocatori che non hanno un controllo tecnico per giocare nello stretto. Insigne ce l'ha e come, però non è mai stato allenato, cioè è stato allenato solo da Sarri, scusami, a giocare nel contesto del gioco posizionale.
Sì. E
non l'abbiamo mai visto invece in nazionale con allenatori che provassero a sfruttare queste sue qualità con compagni, però che al tempo stesso sappiano dargli degli appoggi rapidi, efficaci e che gli permettano appunto quel tipo di movimenti, e che sappiano anche prendersi altre responsabilità. Detto questo, Dani, appunto siamo finiti a parlare sul piano delle opinioni. erano tantissimi mesi, abbiamo detto 9 che non vediamo la nazionale. Io appena l'ho vista contro una squadra di alto livello come l'Olanda, tenerle testa dal punto di vista tattico, tenere testa alcuni giocatori dal punto di vista individuale, Locatelli a un certo punto fa un sombrero a centrocampo pazzesco a Wijnaldum, che è comunque uno dei migliori centrocampisti europei, non sfigurare di fronte a De Jong, Van de Beek, De Vrij, anche giocatori come Immobile, che per esempio da tutti i tifosi non laziali vengono, viene un po', come dire, sminuito su alcune qualità, invece la sua intelligenza tattica nel muoversi ai lati di Van Dijk è stata abbastanza evidente, secondo me. E, però la prima cosa che ho pensato è: dove può arrivare quest'Italia? Quindi ce la giochiamo di nuovo con tutti come nel 2016? Quasi ci fermeremo, dobbiamo comunque accettare che sarà un percorso il nostro da outsider, da bella outsider magari, però che a un certo punto si fermerà contro una squadra con troppo più talento. Cioè sì, secondo me in realtà questa è la mia idea. Qual è la tua?
Io ti posso dire che stavo pensando la stessa cosa guardando la partita con l'Olanda, e ho pensato anche al fatto che quando ero piccolo ero abituato ad un'Italia che partiva sempre come favorita di qualsiasi competizione contro qualsiasi avversario, e quindi stavo pensando quando era l'ultima volta che è successa questa cosa. Francamente ho perso un po', forse il 98 è stato il momento finale. In questo momento effettivamente l'Italia deve considerarsi un outsider. Vogliamo chiamarla outsider di lusso, ok, ma rimane comunque un outsider perché se l'ha giocata alla pari, risultando anche superiore all'Olanda, ma l'Olanda non è comunque una squadra completa in ogni reparto, è una squadra molto limitata, ad esempio nella panchina, in cui ha giocatori quasi doppioni in alcuni ruoli e in altri ruoli è completamente assente, ed è quindi una squadra che ricorda molto l'Italia nel tipo di talento a disposizione. E non è ad esempio la Germania, non è la Francia, contro quelle nazioni là che abbondano di talento e hanno un percorso comunque già sviluppato di successo, l'Italia deve necessariamente pensarsi come outsider. Che sia poi questo il modo per affrontare le squadre più forti non è chiaro, perché l'Italia effettivamente così si sta mettendo alla pari nei confronti della Germania, pensando di giocare in questo modo contro la Germania. E non sappiamo se è il modo giusto per affrontare la Germania, o se magari alle prime difficoltà non si ritorna ad abbassare il baricentro come è successo nella parte finale con l'Olanda. I risultati non mi sono sembrati fantastici nella parte finale della partita, in cui hai abbassato molto il baricentro e hai pensato di dare sfogo all'attacco olandese. E la mia paura è che, mentre con Conte l'idea di essere outsider era anche nella tattica utilizzata da Conte, con Mancini c'è forse un motivo di orgoglio nel dare il rinascimento all'Italia e dare quindi tanto spazio a questi giovani talenti, e il rischio è poi di ritrovarsi con una nazionale più forte nell'organico, che gioca allo stesso modo tuo ma meglio. E questo sì, secondo me è Paul, a quasi un anno dall'europeo, è un po' il tema fondamentale dell'Italia.
Quindi non me la vuoi fare una previsione, Daniele? Secondo te adesso, come adesso, l'Italia all'interno appunto delle nazioni europee più o meno dove sta? Sta dietro 4, 5, quante squadre?
Sì, guarda, personalmente penso sia dietro Francia, Germania, se la gioca con la Spagna e l'Inghilterra, però l'Inghilterra ha tanto talento giovane che sta uscendo molto rapidamente, quindi in previsione di una stagione forse l'Inghilterra la metto con la Francia e la Germania. Diciamo che quindi l'Italia è all'altezza dell'Olanda, appunto, di queste nazionali poco sotto quelle che sono le favorite d'obbligo, perché la Francia non soltanto ha vinto il mondiale, è che ha veramente troppo talento a disposizione e una squadra già abituata a raggiungere livelli più alti. E un'altra squadra che aggiungo è il Portogallo, che ho visto in queste partite e mi ha fatto veramente un'impressione ottima. E rimane una squadra molto speculativa, ma funziona.
È una squadra, ma guarda, ci sono anche altre squadre interessanti che possono fare dei piccoli exploit, come il Galles. Insomma, vedremo presto per parlare di europeo, però effettivamente già il fatto che ci stiamo facendo queste domande secondo me è buon segno, perché appunto è meglio questo che, come dici te, invece partire pensando di essere la favorita e poi prendersi il cosiddetto muro in faccia. Detto questo, Daniele...
Era il 2002 l'ultima volta che è successa questa cosa, no?
Sì, la Corea. Detto questo, non sveleremo neanche questa volta perché cosa sta alla V tra Daniele e Morrone, però ti ringrazio, ricordo a tutti che possono trovare Lobanowski su Spreaker, fenomeno.eu, su iTunes, Spotify, insomma, dove vi pare a voi, parlatene ai vostri amici se vi va, e perché comunque siamo sempre in quattro gatti, e venite sul sito invece di fenomeno.eu per il grandissimo quiz di Marco Dottavi, che, mi dispiace dirlo, Daniele Gummorrone, ma è sempre nettamente migliore delle nostre puntate. Quella è la vera forma d'arte di Lobanowski. Noi facciamo le puntate solo per permettere a Marco poi di fare, o per costringere Marco, visto che ha già tante altre cose da fare, a fare il quiz.
Sì, noi siamo l'antipasto e lui invece è il vero artista che dà il dolce a tutto quanto.
Bravissimo. Ciao Daniele Gummorrone.
Ciao. Ciao Daniele.
Lesson.